Wikiradio. La pizza margherita raccontata da Patrizia Giancotti.
Pizza e mandolino sono luoghi comuni solo finché restiamo in superficie. Oggi ci occupiamo con rispetto e deferenza di un monumento nazionale, della pizza, in particolare della pizza margherita, del cibo italiano più famoso e mangiato del mondo. Semplice da fare, bella da vedere, economica, informale. La sua stessa forma allude proprio all'aspetto sociale della condivisione, al mangiarsela insieme una pizza, anche con la soddisfazione di potersi permettere un pasto al ristorante a bassissimo costo. Povera, ma aristocratica nella qualità degli ingredienti essenziali, ricca di inventiva e di arte nella sua preparazione, la pizza è una bella idea, è anche un simbolo, un mito, un rito collettivo, festivo, celebrativo, che dai vicoli di Napoli ha poi conquistato il mondo e il mercato. Quella vera, la vera pizza napoletana si mangia con le mani, anche camminando, perché è nata e cresciuta nei vicoli proprio come cibo di strada. Morbida, elastica, si ripiega su se stessa proprio come noi ci ripieghiamo un po' su di lei per poterla mangiare, ci incurviamo per accoglierla e per non far cadere la sua farcitura. C'è un impegno corporeo, potremmo dire, nel mangiare la pizza. Un impegno che coinvolge il piacere di tutti i sensi. Naturalmente l'olfatto, perché c'è questo profumo di forno, di pane condito e mangiato appena cotto, un odore che ci riporta in qualche modo a un quotidiano di origine contadina. Poi c'è il gusto, naturalmente, ma gli ingredienti si formano, praticamente si mescolano veramente solo in bocca. E l'udito di questo scrocchiare di un alimento che è croccante fuori e morbido dentro, la vista di questo suo essere piatto lievitato che accoglie gli ingredienti colorati sulla sua superficie. E poi il tatto, in questo obbligo bon ton di mangiarla con le mani, quasi per non ferire la sua consistenza morbida con il coltello e la forchetta. Bisogna proprio sentirla gommosa, invitante. Questa morbidezza, il suo essere di genere femminile e tonda e così invitante, non esime naturalmente la pizza dalla metafora sessuale. Una metafora che sullo schermo è stata consacrata da Vittorio De Sica nel 1954 con il film L'oro di Napoli e dalla napoletana per eccellenza, Sofia, la pizzaiola, o forse la pizza stessa.
Buongiorno, donna Sofì. Buongiorno, don Rosà. Datemi una pizza. Cominciamo a giornate che è finita!
Babbo!
Di gomma, c'è te!
Salve, mamma! Me ne farei due, presto, presto che me ne devo andare a letto!
Guardia notturna, capiro! Pizze due!
Cosa?
Amende! Umberto, scognamiglio, pizza una!
Don Rosà!
Signor!
La piccola pizzeria all'aperto di Carmine e Sofia è un crocevia di umanità napoletana che fin dal primo mattino, rigorosamente a credito, si compra l'alimento base della sua giornata.
Donna Sofia, quando si dà buono?
Già bene.
Uè, voi pensate sempre a sti cose?
Voi dite che sti pro memoria?
Però tutti i sensi maschili si condensano su un corpo che è quello di Sofia e il desiderio erotico, se non si può appagare, si può almeno sublimare in un morso guardando chi quella pizza l'ha fatta con le sue mani e ha trasferito su di essa i tratti salienti dei suoi attributi. Ma a parte Sofia, fare la pizza è un mestiere rigorosamente maschile. Nell'antichità i pizzaioli erano una categoria così numerosa e influente da far pendere l'ago della bilancia delle elezioni. Proprio come altre categorie di mestiere, tipo gli orefici oppure i contadini. Oggi in Italia i pizzaioli sono circa 150.000 e sfornano addirittura 55 milioni di pizze alla settimana. Stiamo parlando di 3 miliardi di pizze all'anno. Di questi pizzaioli, a parte i magrebini e gli orientali, il 65% sono italiani e il 20% sono egiziani. Un dato non casuale, perché le focacce fatte di acqua e farina erano già molto diffuse fin dall'antico Egitto e in effetti oggi la panificazione in Egitto è un'arte molto diffusa. Diciamo che l'impasto cotto di farina e acqua è un alimento molto diffuso in tutto il mondo storicamente. C'è l'ingera etiopica, la tortiglia, il nad, la pitta araba o greca. Sono preparazioni che fanno tutte parte di un'antica famiglia, che è quella delle focacce, che nascono in realtà come vassoi per sostenere i cibi. Sono dei piatti commestibili. Da questa usanza viene il modo di dire, da parte di chi è molto affamato, mi mangerei anche il piatto. Cioè, quando non c'è abbastanza cibo e la fame era tanta, questi piatti, che erano di grano cotto oppure di farro essiccato, piatti che i greci chiamavano mense, si mangiavano. Lo scrive anche Virgilio nell'Eneide. Si legge: «Enea, i capi supremi e Iulo si distendono sotto i rami di un albero altissimo. Preparano i cibi, mettendo sull'erba larghe focacce di farro, come fossero tavole consigliati da Giove, e riempiono di frutta i deschi cereali. Allora, consumati quei poveri cibi, la fame li spinse ad addentare le sottili focacce, spezzandone l'orlo. Ahimè, fece Iulo scherzando, noi mangiamo anche le nostre mense». E quindi stiamo parlando di cibi molto poveri, di cibi che diventano cibo proprio per la forza della fame. Ma il nome pizza deriverebbe dal verbo latino pinsere, cioè schiacciare, pigiare. Schiacciare, pigiare. Ma non si escludono altre origini, quella greca, ebraica, araba e persino alto-tedesca. Alcuni fanno derivare, cioè, la parola pizza da bissen, mordere. Nelle nostre fonti scritte la parola pizza compare per la prima volta nel 997 in un contratto di locazione di un mulino che si conserva nell'archivio del Duomo di Gaeta. In aiuto però alla definizione dell'identità della nostra pizza italiana arriva dall'America, originaria dall'Ecuador e del Cile, una pianta che è la pianta del pomodoro. Arriva in Italia intorno al 1500, ma ci impiega almeno due secoli per arrivare sulle nostre tavole. Perché? Perché era considerata esclusivamente una pianta ornamentale. Addirittura si pensava fosse velenosa e gli venivano anche attribuiti dei misteriosi poteri eccitanti ed afrodisiaci, tanto che veniva impiegata in pozioni e filtri magici dagli alchimisti del 500 e del 600. Il pomodoro iniziò ad essere coltivato soltanto alla fine del 700, in Francia e in Italia, però in Francia veniva usato solo dalla corte dei re. A Napoli in realtà si diffuse molto prima, perché la fame spingeva il popolino ad assaggiare anche qualcosa che era, diciamo, al limite del commestibile. I napoletani furono i primi a mangiare veramente il pomodoro, spinti appunto dalla fame. Si inizia allora ad usarlo per condimento delle pizze e le pizze cominciano ad essere vendute per i vicoli di Napoli da ambulanti fin dal 1700-750, ci sono le prime attestazioni scritte. Invece, per arrivare alla vera e propria pizzeria con i tavoli e le sedie si arriva al 1830. Erano forni che mettevano fuori appunto dei tavoli per far mangiare le pizze in maniera più comoda. Per esempio è il caso dell'antica pizzeria di Portalba a Napoli. Ed ecco che così la pizza al pomodoro è pronta anche per conquistare i palati di chi passa per Napoli, di chi si avventura coraggiosamente nei suoi vicoli a sperimentare questi cibi che erano appunto del popolo. Tra questi passa da Napoli anche Alexandre Dumas, che nel 1835 scrive che la pizza è l'unico cibo per la gente umile di Napoli e ne racconta le caratteristiche: si può mangiare con olio, formaggio, pomodoro e acciughe. E poi con una frase ne riassume in qualche modo la filosofia. A prima vista la pizza sembra un cibo semplice, sottoposta ad esame apparirà invece un cibo complicato.
La pizza, secondo me, deriva dall'antichissima focaccia. È un pugno di farina impastato con un po' d'acqua, appena lievitata, messa in un forno, che adesso sono elettrici, ma una volta era riscaldato a sarmenti di legna, si cuoce in poco più di un minuto, si può condire con una cucciaiata di salsa, con un filo d'olio, con un pugno di acciughette, con delle olive, con dell'origano, con dell'aglio perfino. Si può piegare, si può acquistare all'angolo di una strada, piegarla in quattro, mangiarla camminando. Economicissima, nutrientissima, assolutamente priva di tossicità. Lei può mangiare 10 pizze e resta così, indenne, perfino da un gonfiore di stomaco. La pizza può diventare un calzone, cioè può piegarsi intorno a un ripieno, diventa una pietanza opima, ricca, può restare poverissima. Ripeto, basta un filo d'olio, addirittura una cucchiaiata di strutto, una foglia di basilico, una spruzzatina di sale e lei se la mangia.
Sole, pizza, amore, tuppe del sole, pizza, amore, tuppe del sole, pizza, amore, tuppe del sta.
Attraverso i secoli, o almeno attraverso gli ultimi decenni, ha avuto delle variazioni innumerevoli. Dall'antica e forse prima pizza di pomodoro e origano, la pizza alla marinara, si è venuto un po' corrompendo. Ci fu un pizzaiolo, un certo Brandi, il quale, per onorare a suo modo, ma non aveva altri modi disponibili, la maestà della regina madre, la regina Margherita, pensò bene di prendere un'altra dolce pietanza napoletana, la mozzarella, di farne dei pezzetti e di metterla a cuocere sulla pizza. Inventò la pizza Margherita. C'è stato chi ha fatto la pizza alle quattro stagioni, cioè ha diviso questo disco in quattro parti pressoché uguali, condendone ogni quarto in diverso modo. C'è stato un oste abbastanza furbo che inventò la pizza col segreto, cioè una pizza ripiegata su se stessa di cui lui non voleva mai dire che cosa c'era dentro, doveva indovinare il cliente.
In ogni modo è vero che la pizza Margherita è stata consacrata tale in onore della regina Margherita di Savoia, che nel giugno del 1889 era in visita alla reggia di Capodimonte insieme al re Umberto I. Fu proprio lei che espresse personalmente il desiderio di assaggiare quel cibo dei poveri di cui aveva tanto sentito parlare. Pare anche che passando in carrozza per le vie di Napoli avesse sentito questo profumo che le aveva fatto venir voglia di assaggiare la pizza. Sta di fatto che mandò a chiamare quello che veniva considerato il miglior pizzaiolo di Napoli, certo Raffaele Esposito. Era sposato con Maria Giovanna Brandi, da qui questa confusione con il nome Brandi, che poi diventerà il nome della pizzeria che verrà poi istituita nel posto dove sorgeva la pizzeria dove lavorava Raffaele Esposito, che si chiamava in realtà Pietro e Basta Così, fondata intorno al 1750. Insomma, Raffaele si presenta con il suo carretto con tutti gli ingredienti, tirato da un asinello, alla reggia di Capodimonte e prepara per la regina tre pizze. Una marinara, un calzone e una pizza con pomodoro, mozzarella e basilico. Questa, come tutti sanno, fu quella che piacque di più alla regina, che a un certo punto chiese: «Ma come si chiama questa pizza?» «Margherita, in onor vostro, maestà», rispose Raffaele Esposito. Certo che la pizza con la mozzarella, pomodoro e basilico esisteva già, perché si legge di lei anche in un libro di Francesco Burcard che si chiama Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, pubblicato nel 1858. Allora che cos'è? Un bravo pizzaiolo che ha avuto l'idea di offrire alla regina delle pizze che erano già in uso a Napoli, ma ha deciso di intitolarla alla sovrana? Neanche questo. Il filologo Emanuele Rocco nel 1849 descrive una pizza con basilico, pomidoro e sottili fette di mozzarella disposte proprio come petali. E questa pizza si chiamava Fior di Margherita. Ma a noi questo fatto non importa, perché anzi il gesto teatrale di Esposito a Raffaele vale ancora di più. È proprio il classico colpo di genio alla napoletana. Fu anche un fatto politico, un riconoscimento reciproco, perché la regina mostrava di apprezzare il popolo e il popolo omaggiava con la pizza la regina. Tanto che la regina Margherita di Savoia fece mandare una lettera in cui dimostrava il suo apprezzamento, una lettera ufficiale che ancora fa bella mostra di sé sulle pareti della pizzeria Brandi, tuttora attiva a Salita Sant'Anna di Palazzo a Napoli. Ma poi il 24 giugno del 1889 Raffaele Esposito ebbe anche l'idea di consacrare alla città il nome della pizza Margherita, facendo una grande festa che coinvolgeva il popolo, nella quale si offrivano queste pizze in onore della regina a tutta la popolazione, proprio con canti, balli e feste. Una festa alla quale parteciparono anche alcuni emissari della regina che furono mandati da lei per assaggiarla. Insomma, offrire la pizza Margherita come deferente atto di omaggio del popolo più povero ai regnanti fu una trovata eccezionale. Fu proprio un'operazione di marketing, potremmo dire, ancora estremamente efficace, perché la pizza Margherita è un concept food che contiene nel suo tondo giottesco i colori della nostra bandiera italiana. Il gusto delle nostre campagne, l'afrodisiaco pomodoro, il sacro succo dell'ulivo, come si pensava all'epoca, e anche il tocco profumato della foglia beneaugurante del basilico. L'invenzione che nasce dalla fame, dal bisogno di mangiare anche il piatto, come aveva fatto Enea, fa innamorare i potenti, che così disdegnano le pietanze elaborate degli chef di corte, come successe appunto alla regina Margherita, che ogni volta che tornava a Napoli mandava a chiamare il suo pizzaiolo di fiducia. Ed è solo la prima, o forse neppure la prima, di una lunga fila interminabile di capi di Stato e di personalità che dimostrarono platealmente di amare molto la pizza. L'ultima di queste personalità è Papa Francesco, che passando tra due ali di folla sul lungomare di Napoli ha ricevuto una bellissima pizza appena sfornata dalle mani del maestro pizzaiolo Enzo Cacialli, figlio di Don Ernesto, quello che realizzò la pizza al presidente Clinton. Questa storia di miseria e nobiltà ha influenzato anche chi si è cimentato con la canzone napoletana sul tema della pizza. Per esempio l'indimenticabile paroliere Alberto Testa, 1500 canzoni tra cui Grande, 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 Innamorati a Milano. Un fine intellettuale del Nord che si cala nello spirito napoletano pizzaiolo e scrive A Pizza, una canzone che nel 1966 arriva seconda al Festival della Canzone Napoletana. La cantava Aurelio Fierro, ma Alberto Testa si divertì a metterla in bocca al maestro del teatro canzone, Giorgio Gaber. Qui si parla proprio di una ragazza, come dire, un po' capricciosa, che preferisce ai diamanti e a tutte le cose più belle del mondo la pizza e niente più, non vuole altro. E quindi in qualche modo diventa anche questo un omaggio, diciamo, e una conquista allo stesso tempo. Il Nord, ironicamente, si napoletanizza nella pizza.
Io ti incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronne rosa. Io ti incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, tu brillante e 15 carate. Ma tu viva a pizza, a pizza, a pizza, a pummano l'angoppa, a pummano l'angoppa. Ma tu viva a pizza, a pizza, a pizza, a pummano l'angoppa, a pizza e niente più. Io ti portai a dove stanno meglio ristorante, a dove si mangia mentre o mare canta. Io ti portai entusiasmato da tutto sta parate, ordinai luce pad arrostute. Ma tu viva a pizza, a pizza, a pizza, a pummano l'angoppa, a pummano l'angoppa. Ma tu viva a pizza, a pizza, a pizza, a pummano l'angoppa, a pizza e niente più. Io te sposai avvicinato a folla de pariente, facevene un sacco e complimenti. Io te sposai all'improvviso tra il vive e battimare, arrivai da porte cinque piane. Ma tu
la preparazione della pizza ha anche una cinesica, cioè un aspetto performatico. È uno spettacolo aperto al pubblico, perché nelle pizzerie tradizionali c'è proprio il forno sporto che si sporge verso il pubblico. Allora il pizzaiolo in piedi crea liberamente questa sua opera. Le mani affondano nella pasta, la stendono e a partire da panetti tondi di pasta lievitata. E una volta ottenuto questo disco arriva, diciamo, l'aspetto più plateale. Il pizzaiolo fa ruotare questo disco di pasta, lo può fare volare, tenerlo in bilico sul suo dito indice. Questo fatto significa che la pizza ha un grado di elasticità e di consistenza che poi corrisponderanno a un sapore ottimo. A questo punto, con le ciotole degli ingredienti tutti intorno, arriva il momento della farcitura, un lavoro un po' alla Pollock, dove vengono lanciati questi colori, questi ingredienti su queste tavolozze bianche, con poi la spruzzata del sale e la benedizione finale dell'olio. Sulla fantasia e sull'uso degli ingredienti a Napoli ci sono diverse scuole. Ci sono per esempio i puristi, come quelli della famosa pizzeria da Michele. Loro sostengono che esistono solo due vere pizze, la marinara e la margherita, e servono solo esclusivamente quelle. La margherita è quella di cui abbiamo parlato e la marinara è quella che si chiamava così perché era la preferita dai pescatori di Napoli ed è forse la più antica: pomodoro, origano, aglio, olio extravergine e qualche foglia di basilico.
Oui, Fofì, buonasera.
Sì. Fa una bella pizza margherita, una napoletana e una buona pizza all'acqua.
Raffaele?
Ditemi.
Com'è una pizza all'acqua?
Dunque, la pizza all'acqua non è altro che una pasta di questa qua, molto stesa, che viene bella bella cotta. E invece di metterci del pomodoro, gli si mette molto peperone. Delle pampuglie, un buon forno di mattonelle. No, no, non valgono questi forni elettrici, eccetera, eccetera.
Che cosa sono le pampuglie?
Le pampuglie sono dei druccioli che ci forniamo dai falegnami.
Di che tipo di legno?
Della quercia e dell'olive, che sono i migliori, che spargono del profumo molto buono.
Sulla qualità della legna e sui materiali che ricoprono le pareti del forno si disquisisce da sempre. Alcuni pizzaioli, per esempio, affermano che deve essere ricoperto di pietra lavica del Vesuvio, l'interno del forno. È chiaro che qui si entra nel territorio del mito. Di fatto, nella pizza, come nel pane, coesistono in maniera esemplare i quattro elementi che la filosofia greca definiva come ambiti del cosmo. Quelli che Platone chiamava gli elementi primi, le radici di tutte le cose, cioè terra, acqua, aria e fuoco. Infatti, nella pizza abbiamo la terra con il grano che l'uomo fa diventare farina, l'acqua, principio femminile, che porta dinamicità, che la rende viva, elastica, l'aria, che viene risucchiata all'interno per intervento del lievito che porta morbidezza e forma, e poi il fuoco, il principio maschile, quello che feconda e trasforma il composto e lo rende commestibile. Fuoco, in questo caso vulcanico, vesuviano, un'energia che deve passare velocemente nel corpo di chi la consuma la pizza, perché l'unica cosa che la pizza richiede è di essere mangiata ben calda.
L'unica cosa che richiede la pizza è di essere mangiata non appena cotta, perché la pizza, direi, è fatta anche di aria. Se lei prova ad andare in una pizzeria tradizionale e si siede accanto a un forno, e le consiglierei di fare questo esperimento, di sedersi a un metro dal forno e a 10 metri dal forno. La pizza cambia sapore. È più buona a un metro dal forno, non appena cioè viene scodellata dalla bocca infiammata del forno, e le viene portato sulla tavola. Non appena lei affonda la forchetta e il coltello nella pizza, vedrà una specie di nuvoletta di odori in fumo, che è quello che poi lievita dentro la pizza.
Poi ci sono le regole dettate dall'Associazione Pizzaioli Napoletani, quelli che ne vogliono salvaguardare la qualità e l'identità. Quindi il forno a legna, la temperatura, la cottura che non deve superare i 90 secondi e la lavorazione rigorosamente a mano. Poi il diametro che non deve superare i 35 centimetri. Questa associazione seleziona anche le pizzerie che nel mondo devono sostenere, diciamo, una certa filosofia e un metodo di preparazione che lega la pizza a quella verace napoletana. Quindi ci sono anche le grandi feste, i concorsi internazionali per il miglior pizzaiolo, eventi che diventano sempre più grandi, diventano anche Pizza Village sulla via Caracciolo a Napoli, con dei veri e propri stadi dove all'interno i pizzaioli si cimentano nelle loro acrobazie. Nell'ambito della salvaguardia, la pizza è stata ufficialmente scelta dalla Commissione Italiana per l'UNESCO come candidata nazionale ad entrare nel patrimonio immateriale dell'umanità e per questo sta facendo il suo percorso. Ricordiamo che la pizza in Italia genera un fatturato complessivo di circa 16 miliardi di euro, con circa 50.000 ristoranti che servono pizza, di cui 25.300 sono pizzerie classiche, questo ce lo dice l'Istituto Europeo della Pizza Italiana. Insomma, una fetta di mercato che non risente della crisi. L'italiano mangia in media 7 kg e 600 grammi di pizza all'anno. Le pizze consumate settimanalmente sono infatti 56 milioni, come abbiamo detto, cioè circa 3 miliardi di pizze in un anno. Però il giro d'affari della pizza nel mondo è ancora più stratosferico, parliamo di 65 miliardi di euro. In Francia nel 2014 ne sono state mangiate 809 milioni, con una media di 5 kg all'anno per ogni francese. In Brasile ci sono 30.000 pizzerie e si vendono 40 milioni di pizze al mese. In Cina poi la pizza è un settore da 2 miliardi di euro, tanto che i cinesi hanno voluto comprarsi proprio una catena di pizzerie, la Pizza Express, investendo 1 miliardo di euro. Peccato che la Pizza Express sia britannica e su questo non ci sentiamo di garantire il forno di pietra lavica e il pomodorino vesuviano. È chiaro che entrando nel circuito della grande distribuzione la pizza ha perso molte delle sue caratteristiche, in alcuni casi tutte. Resta vincente però la sua formula, la forma, l'aspetto socializzante, festaiolo, consolatorio e la chiave del suo successo, che è quello di essere informale, economica, accessibile e poco impegnativa. E ancora più sorprendente è il giro di affari annuo della pizza nel mondo. Parliamo di 65 miliardi di euro. E non siamo noi quelli che mangiano più pizza nel mondo, sono gli americani che consumano una media di 350 fette al secondo, un giro di affari di 35 miliardi di euro all'anno. Proprio lì che sono arrivati nel secolo scorso i primi pizzaioli napoletani che giravano per le strade di Little Italy con la fornacella sulla testa e lanciando tra le vie il loro richiamo.
Nobiltà come semplice un dovinello sull'attore tutti c'è già, è rossa come bocca una figliola e a pizza capumarolo, a pizza capumarolo e un quadro e un pittore che ci ha miso copendiello l'aglio geniente mare. Ya mamma mia, oine, a pizza in Napoli, oine, a pizza in Napoli, è Napoli, a pizza capumare.
E pensare che all'inizio del XIX secolo nessuno conosceva neanche il nome della pizza fuori da Napoli. E pensare che la prima pizzeria napoletana a Roma è andata in fallimento e quella di Milano, il primo ristorante napoletano, per invogliare alla pizza la regalava insieme a un bicchiere di vino. E poi c'è anche la scrittrice Matilde Serao, fondatrice del Mattino di Napoli, che scrisse che la pizza era un sapore da gustare sul posto, che si poteva mangiare solo a Napoli e non si poteva esportare. Invece questo cibo di strada partenopeo ha addirittura colonizzato il gusto contemporaneo, così tanto da diventare persino un sapore sintetico. Flavored pizza, c'è scritto sui sacchetti delle patatine, al sapore di pizza. Certamente si può fare molto per mantenere viva la matrice, per tutelare la pizza madre. E forse aveva anche un po' ragione l'autrice del Ventre di Napoli, Matilde Serao, che mangiare la pizza nei posti giusti, sotto al Vesuvio, è proprio un'altra esperienza. Ma non possiamo non inchinarci di fronte all'epopea planetaria di quest'opera dell'ingegno di affamati napoletani. Allo spirito della pizza, al taglio, a spicchi, mille gusti, ripiegata. La pizza che ci salva da attacchi di fame improvvisa, sia se siamo nella capitale dell'Amazzonia che se ci troviamo nel cuore di New York.
Parker, you're late, man. Always late, huh?
I'm sorry, Mr. Aziz, there was a disturbance.
Disturbance, another disturbance, always a disturbance with you.
Dove invece di Sofia c'è un pizzaiolo che si chiama Aziz e magari la pizza, come nel film di Sam Raimi, ce la consegna a casa Spider-Man in persona.
Pizza time.
Il 24 giugno 1889, per onorare la regina d'Italia Margherita di Savoia in visita alla reggia di Capodimonte, il cuoco Raffaele Esposito crea la pizza Margherita. Patrizia Giancotti l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.